Libri, storie, idee. Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Qui si respira decisamente aria di festa e non so se questo è positivo. Le nostre case ora profumano di cannella e arancia e le strade sono affollate per i mercati di Natale. È il momento di trovarsi in piazza con gli amici a bere qualcosa di caldo, sperando di non congelarsi il naso. E di certo abbiamo partecipato a delle cene, forse a troppe cene, in cui ci siamo rimpinzati di pâté fondue, cercando in tutti i modi di non discutere di politica con i colleghi, o peggio, con i parenti. E poi i regali, tutti questi regali da fare. E chi trova il tempo? Io ogni tanto penso, vi prego, lasciatemi tranquilla a leggere sulla mia poltrona. Sì, insomma, lo avete capito, bello il Natale, eh? Però come si fa a sopravvivere alle feste? Questa è una domanda che di certo ci facciamo in tanti. E allora oggi, qui ad Alice, vi proponiamo tre uscite recenti che rendono il periodo natalizio un po' più intrigante, divertente o più intimo. Tre scuse, insomma, mettiamola così, per rimanere incollati ai vostri libri. Iniziamo con un possibile omicidio d'oltremanica, La lunga ombra, di Celia Framlin, edito da Sellerio. È un noir ambientato a Natale. Unisce humor nero e riflessione personale, un piccolo capolavoro di una romanziera inglese poco nota in Svizzera. Ne parliamo con la traduttrice Chiara Rizzuto. Passiamo poi a un libro che di sicuro vi tira un po' sul morale nelle giornate in cui vi sentite dei Grinch, o piuttosto degli Scrooge. Canto di Natale con autotune, di Marco Presta, storico conduttore del Ruggito del Coniglio su Radio 2. Il volume uscito per Einaudi riattualizza il classico di Dickens Tra una risata e l'altra. Concludiamo con un momento di pace e raccoglimento grazie a una raccolta intima e spirituale. Vita Nova, di Louise Gluck. Questo è il consiglio di lettura del nostro Roberto Galaverni. Ma prima, godiamoci un po' di buona musica. Vi prometto che qui Mariah Carey e Michael Bublé sono banditi. It doesn't feel like Christmas. Might as well just be May. It's never really Christmas since you went away. When will it feel like Christmas? My heart would like to know why I'm feeling old and catching a cold instead of catching snow. Tree up yesterday, hoping to find some cheer. Not gonna be obsessed today, wishing you were here. Christmas was made for children, that's what they all profess. So now that I'm grown, it's Christmas alone, I guess. Thank you.
yesterday, hoping to find some change. Not gonna be obsessed today, wishing you were here. Christmas was made for children. Lovers are children too.
Doesn't feel like Christmas. Uptown Vocal Jazz Quartet. Allora, immaginate una casa nella campagna inglese, che in queste giornate dicembrine è avvolta dalla bruma. Le strade sono coperte di nevischio e ogni rumore è attutito. Appena cala il tramonto regna il silenzio più assoluto, le luci di Natale brillano nella nebbia. In questo silenzio, d'improvviso, alle 2 di notte, a casa di Imogen Barncott, squilla il telefono. È un uomo che Imogen ha incontrato solo una volta. Signora Barncott dice: «Si dà il caso che io sappia un bel po' di cose su suo marito e sulle circostanze della sua morte. E una delle cose che so è che la sua morte non è stata un incidente. Ma lei lo sa bene, signora Barncott. Lo sa meglio di chiunque altro, perché è stata lei ad ucciderlo». Inizia così La lunga ombra dell'autrice inglese Celia Framlin, pubblicato nel 1975 in lingua originale, uscito in italiano da pochissimo per Sellerio, un romanzo che è stato definito l'antidoto perfetto alla falsa cordialità del Natale. Ma parliamone con la traduttrice Chiara Rizzuto. Buongiorno Chiara, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Chiara, partiamo magari dall'autrice, che è ancora poco nota al pubblico italofono. Chi era Celia Framlin?
È stata un'autrice straordinaria del domestic noir e negli ultimi anni il pubblico anglofono la sta riscoprendo con grande entusiasmo. Nata nel 1914 in Kent, ha vissuto per lo più a Londra. La sua carriera letteraria è iniziata con scritti sociali, con reportage, e però la vera consacrazione letteraria arriva con un romanzo del 1958, The Hours Before Dawn. Poi nel 1960 vincerà l'Edgar Award come migliore romanzo, che peraltro in questo momento è in corso di traduzione, quindi uscirà in futuro per Sellerio. E da lì in poi seguono tantissimi romanzi, faccio alcuni nomi: Uncle Paul, The Troublemakers, Possession, The Long Shadow, il romanzo di cui parliamo oggi, La lunga ombra, e fino all'ultimo, che è del 1994, King of the World. È stata definita The Grandmother of Psycho Domestic Noir, addirittura. La sua vita è stata abbastanza intensa anche fuori dai libri. Ha avuto 2 matrimoni, 3 figli, drammi personali terribili. Ed è mancata nel 2009, poco prima di compiere 95 anni. Ecco, questo è un po' il quadro.
Poi magari ne riparleremo in chiusura, insomma, dei suoi contatti, delle figure con cui Framlin ha dialogato e dialoga ancora. Ma torniamo alla lunga ombra. Il romanzo ruota attorno a un potenziale omicidio, lo dicevamo in apertura, un omicidio di cui viene accusata Imogen. Che cosa succede?
Allora, sì, Imogen Barnicott è la protagonista di La lunga ombra. Ed è una donna che si ritrova vedova all'improvviso perché il marito muore in un incidente stradale. Ivor, il marito, era un professore di lettere classiche a Oxford, brillante, pieno di carisma, però anche seduttore, manipolatore, un po' narcisista, molto pieno di sé, insomma, il tipo di uomo che lascia dietro di sé una scia di fascino e di ferite. Quindi per Imogen il lutto è recentissimo, lei si sente molto confusa, insomma è nella fase in cui cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, quando il telefono squilla e c'è quella scena bellissima che lei ha letto in apertura, questa voce che l'accusa di aver ucciso il marito, qui che è questo il momento in cui la realtà comincia a incrinarsi. Nel frattempo si avvicina il Natale, la casa di Imogen si riempie di gente, di persone che le vogliono stare vicino, che non la vogliono lasciare sola, quindi arrivano i figliastri, arriva l'ex moglie di Ivy, arriva la vicina di casa curiosa, tutti con la scusa del Natale, ma portando il loro carico di segreti, di rancori. E dentro le mura di casa Barnicott a un certo punto iniziano a succedere delle cose inquietanti, anche un po' difficili da spiegare in maniera razionale. come se la morte di Ivor avesse liberato delle forze che non si riescono più a controllare. E qui si vede la maestria di Franklin nel trasformare la normalità in un campo minato. Quello che ne risulta, secondo me, è un mistero domestico travolgente, maligno a tratti, e il finale sicuramente non è banale, è del tutto inatteso.
Lei adesso ha menzionato questa inquietudine diffusa. Ecco, in La Lunga Ombra sono moltissimi gli stilemi tipici del romanzo noir, ma che guardano anche al romanzo gotico sotto certi punti di vista. Frasi come la svegliò l'orologio a pendolo che batteva la mezzanotte. Veramente dei piccoli dettagli che però fanno atmosfera. E a me questo ha ricordato il lavoro di romanziere contemporanea Framlin, da Shirley Jackson a Patricia Highsmith. Come dialoga La Lunga Ombra con il genere noir e con i contemporanei di Framlin?
In La Lunga Ombra ci sono tutti gli ingredienti tipici del genere: la colpa, il sospetto, il segreto, la paranoia. Però quello che la caratterizza in maniera particolare è che sono filtrati attraverso l'esperienza quotidiana di una donna in lutto, che sta elaborando un lutto. Quindi il mistero non nasce da un delitto spettacolare, ma da telefonate notturne, da comportamenti ambigui di parenti e conoscenti, di gente che sta dentro casa spesso e volentieri, da episodi strani che avvengono in casa. Quindi Franklin non punta su un detective o su crimini sanguinosi. Porta il noir dentro le case, lo fa in questo romanzo, lo fa anche negli altri, lo porta dentro i rapporti familiari, lo porta dentro la mente della sua protagonista. Il buio del noir lo ritroviamo in ambienti familiari, nel soggiorno illuminato a metà, nei silenzi pieni di cose non dette. E poi c'è il suo tocco inconfondibile di ironia nera che fa sorridere il lettore mentre si rende conto che sta succedendo qualcosa di molto inquietante. Ecco, come diceva lei prima, è un modo di guardare il mondo che ricorda Shirley Jackson, che ricorda Patricia Highsmith, proprio per la capacità di rendere disturbante quello che apparentemente è banale. Tutto sembra normale finché non ci si accorge che non è normale per niente.
Insomma, un romanzo molto complesso. Il tema del lutto è elaborato in maniera estremamente diversificata. C'è questa famiglia allargata di Imogen che si riunisce per Natale. Lei l'ha menzionato, tutti tirano fuori la scusa di non sopportare l'idea di lasciarla da sola per le feste. E però siamo di fronte comunque a una famiglia disfunzionale oppure no?
Assolutamente sì, la disfunzione è sottile, la si vede serpeggiare nei sorrisi di circostanza degli abitanti della casa, nelle buone intenzioni dichiarate. Mi sembra che la famiglia di Imogen sia una famiglia in cui ognuno di noi può riconoscere meccanismi che conosce, che ha vissuto, vive nella propria famiglia o ha visto in atto nelle famiglie di amici, di conoscenti. Mi viene da pensare a personaggi come Dot, la figlia di Ivor, per esempio, che si fa in quattro per tutti, che si sente indispensabile, ma che convive con la frustrazione di non essere amata quanto è convinta di meritare, visto quanto si spende per gli altri. O penso a Robin, figlio di Ivor, che fa tutto quello che vuole, quando vuole, ed è convinto di passarla liscia sempre e comunque. Penso alla vicina impicciona che è convinta di conoscere i sentimenti di Imogen meglio di lei. Insomma, i personaggi sono varissimi, descritti in maniera molto vivida, riconoscibili nelle loro nevrosi che sembrano alimentarsi a vicenda, come succede in ogni famiglia disfunzionale che si rispetti. È un campo minato emotivo questa famiglia. Ecco, il Natale diventa la lente che ingrandisce tutto quello che non funziona. E mi sembra che Franklin ci voglia dire che non serve tutto sommato un assassino per creare la tensione. A volte basta una famiglia che finge di funzionare in maniera perfetta e di volersi bene.
Mi piace molto questa immagine del campo minato perché è estremamente ironica e riprende forse una corrente sotterranea, una corrente elettrica che vivacizza tutta la narrazione e che a me ha molto divertito. Però mi sono chiesto anche come far convivere lutto e risata, cioè l'ironia corrosiva di La Lunga Ombra, fino a che punto dissacra il morto, ma anche la sacralità del momento natalizio.
È dissacrante, ecco, nella lunga ombra lutto e risata convivono, camminano insieme di pari passo. Secondo me, questo è uno degli aspetti più sorprendenti del romanzo: il modo in cui Framlin riesce a unire tragedia e ironia. Voglio dire che il lutto non è trattato soltanto in chiave drammatica, ma con il sottile umorismo nero che è tipico di questa autrice. il suo intento non è quello di sminuire il lutto, ma di dimostrarci che a volte, anzi spesso, la vita funziona proprio in questa maniera. Anche dentro al dolore più grande ci sono momenti grotteschi, assurdi, quasi comici. Fremlin è capace di catturarli con una lucidità impressionante. La stessa cosa avviene con il Natale. Faccio un esempio: c'è un momento in cui la famiglia riunita la sera della vigilia comincia a ricordare che Ivor aveva l'abitudine di travestirsi da Babbo Natale per i suoi nipotini. E Imogen è sconvolta perché in realtà Ivor questa cosa non l'ha mai fatta. Eppure, nella santificazione che spesso segue la morte, Ivor diventa protagonista di una tradizione familiare che in realtà non esiste. E ci sono tanti altri momenti come questo, ironici, dissacranti.
Tanti momenti ironici, dissacranti, ma anche un grande realismo. A me aveva colpito molto una frase riguardo il tema del lutto, cito: "Sembrava non esserci argomento al mondo, per quanto apparentemente innocuo, che entro 2 minuti netti non andasse a sbattere contro il lutto con un tonfo stomachevole." Questo è, secondo me, estremamente vero, il fatto anche di richiamare una sensazione fisica, uno stomaco che si contorce di fronte al tema del lutto. Magari spostiamoci verso un aspetto un po' più piacevole. Abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato dei tanti personaggi che sono presenti nella Lunga Ombra. A me è sembrato che questi tanti personaggi avessero un qualcosa di molto teatrale, per non parlare, ecco, dei continui riferimenti anche alla letteratura greco-romana. Quindi la scrittura di Fremlin sembra essere veramente multistrato. Ci sono diverse influenze che vi convergono oppure no?
Assolutamente sì, è molto accurata questa definizione di scrittura multistrato per Fremlin. Parto dal primo elemento che lei giustamente ha accolto, la teatralità della scrittura. È vero che c'è una fortissima componente teatrale. I personaggi si muovono in ambienti descritti con una precisione scenografica, proprio come se fossero sulla scena. Lo stesso vale per i dialoghi, per i movimenti, gli arrivi a casa dei parenti indesiderati, i dialoghi, i tesi tra Imogen e gli altri, le telefonate notturne. Tutto quanto sembra costruito come un atto teatrale, con le luci, le ombre, le pause, le entrate, le uscite, tutto volto ad aumentare, ad alimentare la suspense. Il lettore può avere la sensazione di trovarsi davanti a una sorta di palcoscenico invisibile. Tutti i dettagli domestici nella loro descrizione così minuziosa contribuiscono a creare questa sensazione. E l'ironia nera di cui parlavamo prima, secondo me, funziona un po' da regia, orchestra, in modo da far sorridere il lettore proprio mentre l'inquietudine si fa più forte, proprio quando il cuore comincia a battere di più, perché si comincia a capire che tutto sta per esplodere sotto quella patina apparente di normalità. Poi lei giustamente ha notato i riferimenti continui alla tradizione classica, che dal punto di vista della trama chiaramente sono dovuti al mondo in cui si muove il personaggio di Ivor, che non è un docente di classics qualsiasi, ma uno dei più illustri di fama mondiale, scrive saggi, monografie, viaggia, tiene conferenze, le sue opere sono lette in tutto il mondo. E poi questi riferimenti si legano anche alla biografia dell'autrice, perché Fremlin aveva studiato appunto lettere classiche, quindi si trovano citazioni da Omero, da Euripide, riferimenti continui all'immaginario della tradizione letteraria classica. Posso parlare di un ulteriore strato che secondo me ha un'importanza fondamentale, cioè il fatto che molti dei temi che tratta Fremlin, come il lutto, la maternità, i rapporti tra le donne, la subordinazione femminile, le tensioni tra coniugi, derivano dalla sua esperienza diretta e dall'osservazione del mondo intorno a sé. Quindi nei suoi romanzi c'è una profondità psicologica e anche una sincerità emotiva che non si trovano in tutte le storie di suspense. Spesso infatti le protagoniste sono donne, sono mogli, madri, donne comuni che camminano tra la normalità del quotidiano e la paranoia, l'orrore psicologico, dentro un ambiente quotidiano, dentro un matrimonio, dentro una maternità che diventa più claustrofobica man mano.
Chiuderei Chiara Rizzuto con il suo lavoro di traduzione. Spesso si dice che il testo tradotto ha vita propria rispetto all'originale. Lei pensa che sia così anche per La Lunga Ombra? E com'è stato tradurre Cilia Fremlin?
Sicuramente è stata una sfida, una bella sfida, un'esperienza immersiva che mi ha coinvolto profondamente. In un testo di questo tipo non ci si confronta soltanto con una lingua e con una trama, In questo romanzo c'è tutto un universo dal quale mi sono sentita chiamata in causa direttamente come persona, come donna, come madre, come figlia, quindi come persona che vive delle relazioni familiari. E secondo me non si può tradurlo e rimanere gli stessi. Mi chiedo se capiterà la stessa cosa anche a chi lo leggerà. Spero di sì.
Grazie Chiara Rizzuto, noi ci risentiamo presto, lasciamo i coniugi Barnett, ma restiamo in tema di famiglia e affetti con José James, I've Got My Love to Keep Me Warm, c'è il mio amore che mi tiene al caldo. Grazie Chiara.
Grazie mille.
The snow is snowing, the wind is blowing. I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles form? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. With my overcoat, off with my gloves. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire. The flame gets higher. I will weather the storm. What do I care how much it may storm?
Un canto di Natale di Charles Dickens è uno dei racconti più noti e amati di sempre. La storia la conosciamo un po' tutti. Il protagonista, Ebenezer Scrooge, è un vecchio avaro ed egoista. Disprezza la compagnia degli altri ed è interessato solo al denaro. Non c'è nulla al mondo che detesti più del Natale. La vigilia, però, accade qualcosa di straordinario. Scrooge riceve una visita del suo defunto socio, Jacob Marley, che è condannato a vagare in catene per l'egoismo mostrato in vita. Marley lo avverte. O Scrooge diventa una brava persona o subirà la sua stessa sorte. Scrooge se ne rende conto proprio quella notte, quando riceve la visita di tre spiriti. Il fantasma del Natale passato gli mostra la felicità perduta in giovinezza. Il fantasma del Natale presente gli fa vedere la terribile povertà a cui lo stesso condanna uno dei suoi impiegati, Bob Cratchit. Infine, il fantasma del Natale futuro gli rivela un destino terribile. Scrooge morirà solo come un cane, senza rimpianti da parte di alcuno. E chiaramente dopo questa notte tremenda Scrooge cambia. Diventa un uomo generoso e amabile, impara a trattare con rispetto gli altri e si circonda di persone care. Ma che noia, lettrici e lettori. Bella la fiaba di Dickens, ma non vi suona un po' troppo ingenua e démodé? Come si svolgerebbe un canto di Natale se fosse pubblicato ai giorni nostri e non nel 1843? Che cosa cambierebbe? Chi sarebbe Scrooge oggi? Proviamo a rispondere a questa domanda con Marco Presta, che ha da poco pubblicato per Einaudi il suo canto di Natale con Autotune. Buongiorno Marco, benvenuto ad Alice.
Buongiorno, grazie, grazie a voi per l'invito. Scrooge oggi sarebbe qualcosa di diverso, probabilmente, quantomeno nella professione. Nel caso mio, Scrooge, che si chiama Aurelio Scrocchia e vive a Roma, è un produttore discografico che produce musica commerciale. È stato da giovane un sognatore, uno che sperava di diventare un grande musicista, di produrre musica che migliorasse la vita delle persone. Poi piano piano, come capita allo Scrooge di Dickens, si inaridisce, diventa qualcosa di diverso, tradisce i suoi ideali e cede alla legge del denaro, insomma comincia a produrre musica che non condivide e piano piano diventa un uomo sgradevole, un uomo chiuso in se stesso, un uomo privo di generosità. Fino a che, come nella vicenda di Dickens, non accade qualcosa che lo farà confrontare col suo passato e lo farà cambiare, perché il cambiamento è il tema centrale di ogni canto di Natale che si rispetti, e credo che tutto sommato la speranza nel cambiamento sia anche la grande speranza di tutte le persone.
Abbiamo già toccato tantissimi temi, rimaniamo sulla musica. Marco Presta, lei, insomma, la musica è un aspetto fondamentale sia della sua vita sia della sua professione. Lei appunto è scrittore, umorista, però lavora anche in radio, conduce da molti anni,
sì,
insieme a Antonello Dose il Ruggito del Coniglio su Radio 2. Il fatto che Aurelio Scrocchia si lamenti così tanto forse anche legato a quello che effettivamente ogni tanto passa in radio. Lei racconta un'Italia povera di cultura, di valori, in cui il concetto di qualità non è più importante. Il suo canto di Natale è solo una fiaba o denuncia anche una situazione reale?
No, denuncio una situazione reale di cui peraltro per radio mi lamento continuamente, nel senso che ci capita di mandare in onda una playlist che io non mi sento di condividere, ecco, è quello che posso fare e dirlo e lo faccio. Mi sembra che la qualità della musica sia abbastanza disastrosa, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Mi pare che viviamo una strana situazione di talento di massa, per cui ormai fra talent, festival canori e quant'altro, ogni anno vengono immessi nel mercato ma veramente decine di nuovi cantanti. Naturalmente non è possibile che tutti siano bravi. E la verità è che una sparutissima minoranza è composta di persone valide, secondo me. Si tratta di fenomeni passeggeri, almeno si spera che siano passeggeri. Però mi sento di condividere il malessere del mio Scrooge, diciamo, nei confronti della musica che produce. Il mio è ancora maggiore, credo. Sì, penso che ci sia un problema di qualità e che riguarda non solo la musica, ma nel mio specifico, io faccio radio, il problema della musica commerciale mi sembra un problema grosso, anche perché poi crea un gusto. La musica, come la letteratura, come qualunque forma di espressione, crea un gusto. Questo gusto è basso, mi sembra che ai giovani proponiamo qualcosa di non costruttivo, di non valido per il futuro e soprattutto qualcosa che convince questi ragazzi che quella roba lì è di qualità, mentre non è così. In questo io in qualche modo sono responsabile, perché poi questa musica contribuisca a mandarla in onda, però credo che denunciare, ecco, quantomeno il fenomeno, credo che insomma sia doveroso.
La sua è una denuncia che è sempre fatta però con il sorriso. Mi sono segnata un passo in cui si parla di Salomè. Salomè, cito, canterà con il suo gruppo. Saranno tutti vestiti da clochard per ricordare l'importanza degli ultimi, dei diseredati. I costi saranno a carico dell'emittente. Dovremmo essere sui 40.000 euro. A Salomè piace l'idea che l'organo sia suonato dall'arcivescovo Ambrosini. Sta a voi cercare di convincerlo definitivamente. L'ultima volta che ci ho parlato mi pareva tentato. Dovrebbe indossare la mitra. Lei, Salomè, ci terrebbe molto. Insomma, una denuncia corrosiva, con grande ironia, che lei fa, lo abbiamo detto, anche nel Ruggito del Coniglio, in cui coinvolge anche però altre persone, per esempio Max Paiella, che sì. Nel Ruggito è Demetrio Paraculis, appunto, cantautore greco di altissimo sì. spessore morale. E quindi le chiedo, con Max Paiella lei ha collaborato anche per Canto di Natale con Autotune?
Certo, certo, lui cura le illustrazioni del romanzo, è molto bravo in realtà anche come illustratore, ha fatto la scuola romana del fumetto ed è stato addirittura dagli insegnanti di Zero Calcare lì alla scuola, che è adesso un artista molto affermato. Con Max lavoriamo insieme sotto tanti aspetti e su tanti fronti e devo dire che le sue illustrazioni secondo me danno alla novella un sapore particolare. Einaudi ha avuto l'idea di ripercorrere la strada che la casa editrice del primo Canto di Natale, quello di Dickens, percorse, cioè proporre ai lettori una storia illustrata. È un'idea molto bella e noi l'abbiamo abbracciata subito con grande entusiasmo. Insomma, credo che il risultato sia confortante. Ecco.
Tra tradizione e innovazione. Parlando di Dickens, non può non venire in mente a chi legge il personaggio di Bob Cratchit, che corrisponde al tirapiedi di Aurelio Scrocchia, cioè Berto Crocetti. C'è anche una denuncia dell'etica del lavoro nel suo libro.
Sì, diciamo che è uno dei temi più delicati del momento, soprattutto per le persone giovani. Ci sono grandi problemi che riguardano il mondo del lavoro, tra cui la estrema precarietà. Crocetti, nello specifico, è un uomo che vive nel mito del suo datore di lavoro e questa sua simpatia in qualche modo non gli fa vedere quello che è il vero carattere di Aurelio Scrocchia. E come capita tutto sommato al Cratchit di Scrooge, insomma, quello raccontato da Dickens. Certo, lui è un personaggio sfruttato, come capita purtroppo molto spesso ai giovani oggi che passano da uno stage all'altro senza grande costrutto. Però anche per Crocetti ci sarà un epilogo che fa sperare, perché credo che appunto la speranza sia un po' il pilastro portante di ogni Canto di Natale.
La speranza come pilastro portante, ma non solo. In chiusura, Marco Presta, lei scrive che, cito, la tristezza salverà il mondo, l'odio, la sete di potere, la stupidità, addirittura l'amore possono spingerci a fare del male, la tristezza mai. Beati, demoralizzati, perché erediteranno la terra. Perché vive un Natale un po' triste, un po' stonato e soprattutto senza autotune. Che cosa sarà a salvare il mondo? La speranza, l'ironia, ma anche forse un esame di realtà.
Sì, e soprattutto la riscoperta della nostra umanità, che sembra così messa in ombra in questo momento storico. Credo che tutto miri a questo, a farci riscoprire la nostra umanità e anche la tristezza, anche la malinconia serve a questo, come serve l'umorismo. Qualunque cosa ci fornisca una pala per scavare dentro noi stessi, dentro la nostra anima e riscoprire un po' di umanità, ebbene qualunque strumento va bene, quindi anche la tristezza, perché no, ha un suo valore positivo.
Accettiamo tutto, tutte le emozioni negative o positive. Grazie a Marco Presta, Canto di Natale con Autotune, edito per Einaudi, libreria.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Alice. Alice.
Siamo quasi in chiusura, lettrici e lettori, e dedichiamo quest'ultimo spazio di Alice a un libro che parla di rinascita, di un Natale dell'anima, della speranza ritrovata nella notte più oscura. Mi riferisco a Vita Nova di Louise Gluck, uscito da poco per Il Saggiatore. Questo è il volume scelto dal nostro critico Roberto Galaverni per il consiglio di lettura. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, ben trovati anche a voi.
Roberto, hai scelto un libro importante di un'autrice molto importante che ha vinto addirittura il Nobel per la letteratura nel 2020, che è Louise Gluck.
Allora, intanto è appunto una poetessa statunitense, newyorkese addirittura, anche se di famiglia ebraica proveniente dall'Ungheria. Lei era nata nel 43 ed è mancata nel 23. Poetessa che ovviamente la vittoria del Nobel nel 2020 ha messo sugli scudi un po' dappertutto, ma negli Stati Uniti in particolare è molto nota, aveva già vinto molti premi, il Pulitzer, addirittura nel 2014 era stata il poeta laureato degli Stati Uniti, che è insomma la massima onorificenza direi per i poeti negli Stati Uniti, lei che pure aveva abbandonato gli studi e non si era laureata, anche se aveva lavorato molto poi insegnando poesia nei college e poi a Yale e alla Columbia University, ed è una poetessa molto brava, c'è poco da dire, legata al passato classico ma anche alle sacre scritture, per lei importanti due volte in quanto di famiglia ebraica e anche perché negli Stati Uniti sono un libro, diciamo così, lo dice Bob Dylan, che era sulla tavola della famiglia, ma anche donna del nostro tempo, addirittura ebbe l'anoressia da ragazzina molto presto, quindi tanti anni la cura psicoanalitica, insomma una persona vera che ha amato, sofferto e vissuto e nel contempo scritto eccellenti poesie.
Questa verità, quest'essere una persona autentica si riflette anche all'interno della Vita Nova, dove Louise parla di rinascita con versi intimi ma anche austeri. Gluck scrive, per esempio, «Mi sono svegliata euforica, alla mia età, affamata di vita, assolutamente fiduciosa». Da dove arriva e come si manifesta questa tensione alla vita?
La tensione alla vita c'è proprio, no? Come dicevi, il titolo dantesco, Vita Nova, e tra l'altro Vita Nova si intitolano sia la prima che l'ultima poesia del libro, quindi chiude il libro dentro due testi, diciamo così, lei che spesso e volentieri, come tanti, ha tematiche gravi, dolorose e anche cupe a volte, chiude con battute in levare, insomma, con speranza e apertura. Ma direi che da dove viene? Il libro si apre, mette tre versi di un piccolo apologo in epilogo, dove il maestro ha una voce che dice «guardo le cose che non mi commuovono», il maestro dice «cambia quello che vedi». Ecco, questo libro è un po' il frutto di questa svolta dello sguardo, cioè di un credito nuovo concesso all'esistenza, e tant'è che molte poesie sono costruite proprio come un consuntivo di episodi, memorie della propria vita privata, familiare, dei propri amori, spesso dolenti, alla ricerca dei semi e delle finestre che portano appunto invece in avanti a un nuovo credito concesso all'esistenza. Mi viene in mente per esempio proprio Vita Nova, cioè la poesia eponima che apre il libro, in cui viene evocato il lago di Lugano e un giovane che ci lancia il cappello forse perché la sua ragazza gli ha detto finalmente sì. Ecco, è un libro aperto a questi segni primaverili, i fiori del melo, l'infanzia, anche se a partire da un senso non facile, tutt'altro che idillico, dell'esistenza. Diciamo che in questa altalenanza tra luce e buio, questo è un libro che guarda soprattutto, in questa svolta dello sguardo che dicevo, ai segnali primaverili. Ecco.
Torniamo al tema del Natale. La Vita Nova veicola anche un forte senso religioso che si esprime in molti modi, con citazioni dal Vangelo, attraverso il tema della morte, tramite l'invocazione alla grazia di fronte al peccato. L'hai detto anche tu, il punto è sempre quello di guardare anche una tradizione legata alle sacre scritture, alla tradizione ebraica. Gluck si chiede letteralmente: come troverai Dio adesso? Io quindi faccio questa domanda anche a te. Che rapporto c'è tra Gluck e la fede?
Sì, quella che citavi nella poesia si intitola L'amore immortale, che direi che è la più esplicita in questo senso, dove appunto sembra quasi un'invocazione ungarettiana, no? Di questa ricerca di Dio e delle tracce del sacro nel vivente, sotto forma però di domanda e non di conquista posseduta. Direi che la religiosità e il rapporto col cosiddetto divino è di natura non confessionale, no? Nella Gluck, ma è molto forte. Per esempio in questo libro torna tante volte, non è scontata, la parola anima. è tutto calato dentro le cose, non nell'astrazione, diciamo così, del pensiero, che pure in certi libri sono abbastanza forti da parte di Gluck, ma nel vivente che si rinnova, ecco, nei segnali di una rigenerazione della vita al di là del dolore, della mortificazione, della perdita, delle ferite, che in questo libro ci sono tanto, non c'è musica senza dolore vero. E quindi anche la grazia dei versi di Gluck e la sua musica, l'armonizzazione della sua lingua nasce da questo dolore. E c'è questa, il titolo stesso lo dice, tensione, direi quasi escatologica, ma dentro la vita, al rinnovamento, alla continuità, alla sopravvivenza della specie, molto molto forte. Non è però astratto, ecco, non è di pensiero, ma è volto, lo dice proprio in una poesia in cui è come una specie di parabola conoscitiva, in cui l'attenzione, dice proprio la Gluck, deve andare al vivente nelle sue forme sostanziali, non in ciò che così è astratto e accidentale.
L'abbiamo menzionato, il titolo Vita Nova naturalmente fa riferimento alla Vita Nova di Dante, ma non solo. La raccolta è ricchissima di influenze, abbiamo appena parlato del tema del dolore, a me viene in mente Emily Dickinson, anche lei americana, ma anche il tema dell'anima, si cita forse Eliot quando si parla dell'anima semplicetta, ma anche i riferimenti al cuore che possono ricordare Cavalcanti o la poesia dello Stil Novo, ma anche certi versi della poesia metafisica inglese. Anche qui, lo abbiamo visto nella prima intervista appunto che ha aperto Alice, la poesia e la letteratura possono essere multistrato. Quindi io ti chiedo, come leggere questa Vita Nova? Con quali influenze? Con quali correnti sotterranee?
La poesia della nostra poetessa è una poesia culturalmente molto stratificata e ricca, ma direi che sia proprio questo il suo più classico procedimento, perché da un lato sembra quasi una poetessa confessionale, perché fa spesso riferimento, spesso e volentieri, alle vicende della sua vita privata, alla sua infanzia, al rapporto problematicissimo con la madre, oppure all'amore, ai propri compagni, alla divisione, alla perdita, e tante volte anche in prima persona. Però spesso questi temi, questi motivi così personali e roventi vengono filtrati attraverso il ricorso a personaggi del mito, dell'Antico Testamento, ad archetipi antropologici, e quindi ovviamente questo crea una oggettivazione del discorso poetico che non è più soltanto così di un io lirico che parla in presa diretta, ma è filtrato attraverso il nostro retaggio culturale, della cultura occidentale e non solo. Quindi direi che un lettore dovrebbe riuscire a cogliere questo gioco di sponda tra i due versanti, quello più intimamente autobiografico e quello, diciamo così, letterario e culturale, che ovviamente interagendo tra di loro non sono mai di per se stessi presi, cambiano tutte e due. E in questa così natura anfibia della sua poesia credo che ci sia quasi un po' il suo marchio di fabbrica.
E speriamo che chi legge possa anche cogliere l'aspetto più intimo appunto di questa raccolta, anche dal punto di vista religioso rispetto al Natale. Vita Nova di Louis Gluck, uscito da poco per il Saggiatore con la traduzione di Massimo Bacigalupo. Io ti ringrazio Roberto e magari in chiusura ti chiedo, sai già quali libri leggerai durante queste vacanze natalizie oppure no?
Vita Nova, che è un libro secondo me molto adatto proprio per questa sua apertura in avanti, con questo senso di nascita che si porta dentro, l'ho già letto e sarebbe stato adatto per i giorni di Natale. Adesso mi metterò in caccia un po' come un segugio, approfittando anche di qualche giorno di relax, avendo in mente anche la nostra prossima puntata, quindi diciamo che cercherò di trovare un libro anche adatto e che mi entusiasmi un po' per parlarne nel nostro prossimo incontro.
Mi fai felice, mi fai veramente felice. Grazie allora e ci risentiamo a gennaio. Buon anno.
Buon anno anche a voi e buone festività.
Jesus Christ is a bone. In the time of David, some called him a king. If a child is true born, the Lord will hear him singing. Go tell it on the mountain over. Jesus Christ is a bone. When I was a sinner, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and he showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is a bone. He made me a watchman upon a city wall. And if I am a good soul, I am the least of all. Go tell it on the mountain, over the hill, well, everywhere. Go on to tell it on the mountain that Jesus Christ is a bone.
E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Alice tutta dedicata al Natale, o meglio, ai libri che ci aiutano a goderci le feste con un po' di ironia e un po' di raccoglimento. Entrambi, in questi giorni frenetici, non guastano. Abbiamo aperto la nostra oretta insieme con La lunga ombra di Celia Framlin, un noir formidabile made in England, edito in italiano da Sellerio e tradotto da Chiara Rizzuto, che abbiamo avuto ospite ai nostri microfoni. A pochi giorni da Natale ci siamo immersi nella campagna inglese e abbiamo conosciuto il personaggio straordinario di Imogen Barnicot. Dall'Inghilterra viene anche il Canto di Natale di Dickens, riscritto da Marco Pressa nel suo Canto di Natale con Autotune, uscito per Einaudi. Insieme all'arcigno Aurelio Scrocchia e naturalmente insieme a Marco Presta abbiamo esplorato una Roma di luci e ombre, di fantasmi e di rimpianti, di risate e paradossi natalizi. Abbiamo concluso la nostra puntata con il consiglio di lettura di Roberto Galaverni, La vita nova della poeta americana Louise Gluck. Forse questo è un Natale che mi piace, un Natale che sa di ripartenze e di speranza, di bellezza e leggerezza, anche durante la notte più lunga dell'anno. Il solstizio d'inverno. Allora, dai, riempiamoci le tasche di questo, riempiamoci gli occhi del sole che sta per rinascere, con la consapevolezza che le giornate diventeranno un po' più lunghe e che le ore passate con chi amiamo sono preziose. Lettrici e lettori, noi ci ritroviamo nell'anno nuovo. Buone feste e buoni libri. Un saluto da Laura Piccina.